E buonasera e benvenuti su RBN Torino, Attacco alla Torino Bene, il vostro DJ Caffeina in diretta come ogni venerdì dall'Asso di Bastoni in via Cellini 22 nel pub più odiato di Torino. Il pub che insomma ci ospita nelle migliori serate della comunità torinese. Con me questa sera ci sono sempre i soliti tre bei fusti, il
Fusti
buon. Sì, siete.
di
Anche tu,
petrolio.
esatto, tu sei sempre ultimo,
Sempre
comunque.
va
Lo presento sempre per ultimo. Allora, partendo dalla mia sinistra, perché poi se parto da destra, insomma, finisco come Salvini. Parto dalla mia sinistra, che sono un fascista di sinistra, quindi il buon Paolo Da Chivasso, saluta.
Buonasera a tutti, buonasera.
Poi, di fronte a me, questo bel ragazzo Euclide da Torino.
Ciao, buonasera a tutti.
E finalmente
Ciao,
finiamo il
sono
giro.
Toni da Venaria.
Sì, dalla Reggia di Venaria c'è il buon Toni che arriva sempre in ritardo, sempre, e fa sempre, insomma.
Arrabbiare il nostro Ras.
Esatto.
Non ti farò entrare Leonardo, non ti farò
grazie, grazie.
Non è pubblicità questa,
No,
perdonami.
no, non è pubblicità. No, beh, magari che ne so, che un domani
Un'azienda di prestigio italiano,
beh, sì,
ancora
dovevamo prendere un
nostra.
tecnico contro coglioni come me. Insomma, vabbè, dai, lasciando perdere queste cose, questa sera un grande speciale perché
Esatto.
abbiamo finito, no? Lo scorso speciale abbiamo fatto i quattro pilastri, i quattro cardini del nostro ideale, come è nato tutto questo filone ideologico e di vita che è il fascismo, no? Che è questa linfa di vita. E sul finale della trasmissione io, insomma, avevo parlato un po' degli squadristi, no? Che erano stati i primi fascisti, quelli che poi dopo un po' sono stati malvisti, no? Dai gerarchi, che sono stati un po' accantonati, no? Per avere un po' più quelli con cultura, no? Diciamo,
Certo.
ecco, beh, certo cosa.
La cultura può dar fastidio alla gente mediocre.
Però, insomma. Questa sera parliamo di Bertolicci, no?
Grandissimo.
Un grandissimo esempio, perché non solo Bertolicci ha partecipato con insomma, la mistica fascista, no?
Esatto.
Ma poi ha avuto una vita d'esempio per tutti quanti ed era un po' mal visto, no? Dai gerarchi, no?
Esatto.
Ecco. Quindi a noi ci piacciono le figure come Bertolicci, ci è piaciuto fare una trasmissione appunto in suo onore, no? Una persona che poi anche dopo la guerra, no? Insomma, ha fatto reporter, insomma, ha fatto
Sì, è stato uno scrittore,
so,
poeta e giornalista,
esatto,
certo.
giornalista, una persona fantastica, un esempio.
Un 36enne morto come Che Guevara, anche lui nel pieno della vita.
Ma allora, Bertolicci è stato, Igor, scusami se prendo la parola, è stato un esempio più che altro perché è stato un rivoluzionario. E a noi piacciono i rivoluzionari, vero, Igor?
Beh,
A noi piacciono le persone che
la
amano
rivoluzione.
la nostra nazione, però vanno un pochino contro i canoni classici che ci vogliono essere imposti. Difatti lui era sostanzialmente un antiborghese. Odiava tutto ciò che era di natura borghese perché pensava che comunque la borghesia fosse il male dell'Italia, fosse il male della nazione e dentro la borghesia ci fosse comunque un modo per cercare di imbrigliare la nazione. Lui non ebbe delle simpatie immediate per quanto riguarda i gerarchi fascisti, difatti era anche abbastanza osteggiato perché aveva delle idee completamente rivoluzionarie. Era un anarchico di origine, quindi è stato un anarchico nell'animo, lo è stato sia per quanto riguarda la sua autonomia di pensiero e sia per quanto riguarda comunque la sua visione del mondo, la sua visione della vita poi successivamente. È chiaro che è stato però soprattutto, come è stato scritto anche nella puntata, un militante totalmente devoto alla causa del fascismo. Però il fascismo lo vedeva letteralmente come rivoluzione e non come reazione, lo vedeva come rivoluzione soprattutto nei confronti di un certo tipo di potere, un certo tipo di modo di pensare, anche che era durante il ventennio, era comunque in essere in alcuni gerarchi fascisti. Mussolini lo amava, ma non lo amava in maniera troppo esplicita, lo amava un po' segretamente. Diciamo che lui è stato un grandissimo intellettuale, ha creato l'Universale, che è un, tra l'altro è una serie di scritti che io ho sempre come dietro, perché veramente è l'ABC di quello che è secondo me il fascismo rivoluzionario, il fascismo di trincea, usiamo questo termine un po' diciamo estremo, no? Ma di trincea anche perché dopo lui è morto sul fronte libico. Quello che voglio sempre far capire quando parliamo di grandi personaggi è che tutti questi grandi pensatori, tutte queste persone che hanno, noi molte volte, Igor, parliamo di coloro che vogliono parlare di teorie o cose di questo tipo, però alla fine non ci mettono la faccia e soprattutto non ci mettono l'azione. Mentre i grandi pensatori del fascismo, coloro che comunque sono stati l'anima rivoluzionaria del fascismo, tipo Bertolucci, sono morti. O morti o hanno partecipato al fronte della Seconda Guerra Mondiale, oltre che aver partecipato quasi tutti sia allo squadrismo sia chiaramente all'era dello squadrismo sia alla Prima Guerra Mondiale. Difatti lui è morto sul fronte libico nel 1941. Quindi ha dato seguito alle sue parole. Non è stato colui che è rimasto lì a fare il pensatore, a stare dietro una scrivania, a scrivere libri, a scrivere le riviste e fare cose di questo tipo, a fare la sua lotta antiborghese. La sua lotta antiborghese l'ha fatta vedere sul campo, morendo sul campo, purtroppo, però comunque dando la sua vita per la nazione e dando la sua vita per il fascismo. Al contrario di quanto dicevano molti gerarchi, che lo prendevano un po' per mezzo anarcoide, mezzo compagno o cose di questo tipo. Sì, lui vedeva una sorta nel fascismo, vedeva la possibilità, o nell'idea fascista, la possibilità comunque di conquistare il mondo, però mantenendo anche le peculiarità razziali delle varie nazioni. Difatti lui sognava praticamente un'Europa dei popoli, sognava che ci fosse comunque un'Europa fascista, sognava un mondo fascista e sognava fondamentalmente l'uomo nuovo. Se le sue teorie fossero state portate avanti e avessero vinto, oggi forse parleremo in maniera diversa e forse oggi avremmo un rapporto con la società totalmente diversa.
Vabbè, sicuramente. Non so se volevi aggiungere tu.
Sì. Volevo dire ancora qualcosa, aggiungendomi a quello discorso nel 25 agosto del 35 si uscì l'ultimo numero dell'Universale, con la giustificazione che allo scoppio della guerra d'Etiopia lui si andò volontario e disse: non è più tempo di carta stampata. Quindi qua fa capire, esatto, appunto quello che hai detto tu, che c'è un momento un po' più, come si può dire, di riflessione e di momento più di riflessione, mentre c'è un momento di attivismo, di
passare all'azione.
Esattamente, diciamo, dell'azione.
Beh, poi c'è questa cosa di, insomma, di Bertolucci, no? Che lui all'inizio, no, quando era giovane, aveva delle simpatie per l'anarchia, no?
Esatto.
Quindi rispecchia un po' quell'immagine di fascista un po' intransigente che, insomma, che vuole proprio la rivoluzione, la vuole non solo con i suoi gesti, ma anche con il suo passato.
Poi c'è un ricordo di Indro Montanelli, che fu un suo grande amico.
Aspetta che ti...
che lo defini...
un secondo che ti metto il microfono vicino, perché...
Dalle narie si allontana.
No, sì. È sempre colpa tua, comunque.
Indro Montanelli, che fu un suo grande amico e che lo definì il solo maestro di carattere che abbia avuto, perché Bertolucci fu un italiano con la schiena dritta, uno che fu anarchico quando era difficile esserlo e poi fascista, ma anche in pieno regime non ebbe vantaggi, benché ammirato da Mussolini in persona, che gli aprì le colonne del Popolo d'Italia, si vide ostacolato nei suoi difficili esercizi di passione ed eresia. Ebbe problemi per la sua ostilità al carrierismo di alcuni gerarchi, all'imbecillità militante di altri, all'ipocrisia borghese e l'alleanza con la Germania, all'importazione del razzismo. La sua rivista L'Universale fu una delle migliori uscite nel ventennio, scritta da ragazzi più qualche gloria matura come Ottone e Rosai, da cui uscirono fior di fascisti, di antifascisti e di afascisti. Ne cito solo tre, uno per categoria: Diano Brocchi, che restò fascista, Romano Bilenchi, che diventò antifascista, e Idro Montanelli, che per decenni ondeggiò tra ricordi fascisti e rivendicazioni di antifascismo. Si ritrovano in quelle pagine le migliori intelligenze della gioventù del tempo, sospese tra fascismo ed eresia come Dino Garrone. Per esempio, Bertolucci ebbe seri problemi con la sua rivista e fu un sollievo quando fu chiusa per ragioni ancora controverse. Lui smise di scrivere e partì volontario in guerra, e da volontario morì in Africa, eroe di un'Italia che non lo aveva riconosciuto e di un fascismo verso cui mostrava ardore e insofferenza. Bertolucci morì alla stessa età di Che Guevara, che io a volte ho detto ai ragazzi che si infervano per il Che: guarda che di miti romantici come noi ne abbiamo altri in casa nostra, da altri versanti, per esempio Gleime Pinto tra gli antifascisti, e per esempio Bertolucci tra i fascisti, inquieti e ardenti. Ecco due belle facce da poster e da magliette come Salvo d'Acquisto e Italo Balbo, per restare in Italia in epoca e in tema. Bertolucci fu un italiano fiero che seppe unire la passione ideale al disincanto, la fede alla critica. Amava questa porca Italia e non di meno la considerava porca. Intelligenza affilata e mai posata, rifiutò di entrare nel dissenso, come gli suggerì Montanelli, che aveva sicuramente più fiuto di lui quanto a clima che cambiava. Preferì costeggiare l'eresia, abitare in quella fascia scomoda e isolata dove non si è fascisti organici e nemmeno antifascisti, ma si è fedeli a un'idea e ribelli a un potere. Vorrei dedicare questo ricordo, oltre che a lui, ai tanti italiani di carattere che abbiamo dimenticato e tornare a chiedermi: ma è possibile che quella pianta di italiani sia sparita e si sia disseccata? Dove si nasconde e dove si imbosca? Non mi interessa da che parte sta, mi interessa se c'è e come ci sta. Lo dico col disgusto sulla faccia per lo spettacolo sceno della vita pubblica italiana, le carogne di palazzo, i gerarchi del potere odierno, politico e culturale. Nostalgia di Bertolucci, del suo italiano asciutto e vivo, della sua scrittura tesa e mai superflua, acuta nel cogliere le cose e mai condiscendente, un italiano di carattere tra i tanti caratteristi.
Vabbè, diciamo che una bella descrizione. Allora, grazie, che anche dalla parentesi del CE ci stava.
Sì, perché non ci sono solo loro che hanno delle immagini simili, ma noi ne abbiamo tante di belli e di molto più, più eroici. Esatto. E dobbiamo ricordarli e farlo ricordare a tutti. Mm-hmm. Ricordare veramente i nostri eroi, farli diventare la nostra immagine che portiamo in Italia e nel mondo.
Esatto. Allora, io direi che possiamo staccare con un paio di pezzi, vero Paolina?
Esattamente.
E ci sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene, il vostro DJ Caffeina e la combriccola allegra.
A risentirci.
A dopo.
A dopo.
Difficoltà, incertezza, paura. Queste sono le parole che ci sentiamo ripetere in un momento così difficile per il nostro paese. La storia però ci insegna che l'Italia e gli italiani hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. E ci rialzeremo anche ora, insieme, con l'aiuto di tutti. Aiuta anche tu l'Italia a ripartire, compra italiano. Tutti insieme torneremo più forti di prima. Pivert, un'avventura italiana. www.pivert-store.com.
Inizia a spolocchiare, chi va con il badoglio inizia a badogliare, chi va con il balordo è balordo pure lui, tu resta sui tuoi passi, non fare come lui. Questo è il cavaliere dell'arroganza, passo di bastone, ridona umiltà. Troppo, prima o poi sarà purgato. Chi gioca con i tasti, prima o poi sarà pestato. Chi accusa e poi sai pagherà. Tu resta sui tuoi passi, non subire la pietà. Questo è il cammiere dell'arroganza, passo di bastoni, ridona umiltà, ridona umiltà.
Qua siamo sulle frequenze di RBN Torino, attacco da Torino bene. Siamo in diretta dall'Asso di Bastoni, uno speciale questa sera su Berto Ricci. Come ogni venerdì vi accompagniamo o nella pericena o nella cena o nel post cena, dipende di dove siete. Noi qua mangiamo un po' più sul presto, quindi qua per noi è già il post cena, apertura asso, giusto ragazzi?
Sì, esatto.
Ecco, qui in Piemonte fuma
da parecchio. Buoni baracchini.
Esatto. Perché sennò... E niente, allora abbiamo deciso di fare questo speciale in onore del grande Berto Ricci, per avere anche un'immagine di quello che abbiamo dipinto lo scorso venerdì con la puntata sui quattro cardini, no? Lui rappresenta proprio questa immagine del fascismo, del fascista, e del fascista che piace a noi, quello rivoluzionario, quello che se ne frega e un po' disobbedisce anche ogni tanto, no? Insomma, un po' questa vena anarchica dei primi anni, insomma, insomma, bello, no?
Sì,
una bella cosa. Nel frattempo, per chi non sapesse, vabbè, lo ripeto, siamo sempre qua alla Sala di Bastoni, via Cellini 22. Se non siete ancora passate a trovarci. Finalmente siamo riusciti a riaprire da circa un mese il nostro locale. Tra un po' ci sarà la festa, no? Per il Capodasso. Tra l'altro vi invitiamo tutti se volete venire, insomma, a fine luglio, insomma, dovrebbe per fortuna si è sbloccato anche un po' questo discorso del Covid,
insomma. Speriamo bene,
e speriamo che prima o poi, no, riusciamo a ritornare a fare le belle conferenze che abbiamo fatto in 13 anni di Asso di Bastoni, e i concerti che abbiamo sempre fatto, e documentarli magari con la nostra radio, con Radio Bandiera Nera.
Non vediamo l'ora.
Non vediamo l'ora. Allora Paolo, tu no, stasera...
Pinner.
Vabbè, Pivert, sì, ricordiamo, ricordiamo.
Prima di Paolo.
Sì. Insomma, abbiamo anche, perché non lo citiamo mai, no? Abbiamo la fortuna di avere a Torino, no? Torino, uno store della Pivert, no? Allora, sappiate che, insomma, è un progetto
italiano.
Di giovani imprenditori italiani. Noi in questo momento abbiamo tutti le Polo Pivert.
Incredibile. Sembra quasi fatto apposta.
Esatto, io ho Polo e Combat.
Sì. Io sono pantaloncini.
Teens Pivert. Sono un po' più vecchio, quindi non metto in conto.
Sì, dai, non è vecchio, è un'altra cosa. Però ricordiamolo, perché mi dispiace sempre ogni volta, in un'oretta non si riesce a... volevo aprire un attimino questo spazio pubblico. Pubblicitario, no?
Beh, anche perché la nostra cultura è come vesti, anche, no?
Cioè, esatto, come vesti, ma poi non solo, cioè, finanzi un progetto italiano di imprenditori italiani giovani che loro investono proprio e comprano tutti i prodotti in cui fanno le felpe, che fanno in Italia, e niente paccottiglie cinesi o niente paccottiglie che arriva dall'Asia, insomma. E mettiamoci un bel capo italiano e facciamoli nazionalisti, no? Non facciamo solo così tanto per dire, no?
Esatto.
Ecco, facciamolo bene, vestiamo italiano, vestiamo Pivert. Allora, chiudo la parentesi, Paolo, vai Paolo,
dai.
Non ti abbiamo ancora sentito questa sera.
No, stasera non mi avete ancora sentito. Io faccio un po' una panoramica della sua vita, poi dopo parleremo un po' di più del suo pensiero e tutto. Allora, Berto Ricci nacque il 21 maggio del 1905 e morì il 2 febbraio del 1941, appunto sul fronte libico, come ho detto prima. Fu uno scrittore, un poeta e un giornalista. Come ho detto prima, fu anche uno dei pensatori più importanti del fascismo, fondò la rivista L'Universale e collaborò con la scuola di mistica fascista. Scrisse anche su diversi giornali come Il Popolo d'Italia, Critica Fascista, Primato e Il Selvaggio. Beh, facciamo un saluto, Igor, a tutti i camerati di Siena.
Esatto, facciamo un saluto ai camerati di Siena.
Che
Era un
posto selvaggio, quindi direi che si può fare molto tranquillamente.
Sì, esatto. Tra l'altro salutiamo tutta la Toscana.
Esattamente. Sì. Si laureò in matematica fisica all'Università di Firenze nel 1926. Fu poi un professore di queste materie sia a Prato che a Palermo che in capoluogo di Toscano. Nell'età giovanile ebbe un po' di simpatia verso l'anarchia, come avete detto prima. Nel 1932 però aderì ufficialmente al fascismo, anche se già nel 1927 aveva comunque avuto simpatie per il fascismo e verso comunque Mussolini. Nel 1931, come ho detto prima, fondò la rivista L'Universale, che ebbe subito un grande successo. Mussolini fece sapere subito a Ricci, come hai detto tu prima, Euclide, che fu un grandissimo scrittore e a Mussolini piacque moltissimo. Come ho detto prima, la posizione un po' di sinistra di Ricci non piacque moltissimo ai vertici del fascismo, soprattutto verso Farinacci.
Ma cosa di bolscevismo?
Esattamente. E come ho detto io prima, il 25 agosto del 35 fu l'ultima numero dell'Universale, perché con lo scoppio della guerra d'Etiopia Ricci decise di partire volontario. Come ho detto prima, disse: non è più tempo di carta stampata. Nel 1940 partecipò al convegno nazionale della scuola mistica fascista, sostenendo che la mistica fascista ripropone al partito, alla milizia, agli organi dello Stato, agli istituti del regime di continuo il tema dell'unità sociale, che lui aveva, come mi ha detto prima e dopo anche quelli adesso integrerà, era uno dei due temi in età giovanile, giusto Euclide?
Sì.
Sì, io voglio, a proposito di quello che hai detto prima sul fatto che è passato dalla rivista L'Universale all'Azione, voglio leggere un tratto proprio un pezzo dell'Universale, perché secondo me è molto, molto esplicativo di quello che era Berto Ricci. Con l'Azione africana il fascismo non solo rivela se stesso al mondo come volontà e capacità di impero, cioè di organizzazione civile delle genti. Difatti lui, questo qua voglio dare quello che ho detto prima, lui diceva che il fascismo non doveva conquistare esattamente come facevano gli inglesi, che andavano lì, colonizzavano e depredavano praticamente i luoghi in cui che decidevano di colonizzare. Lui diceva che bisognava civilizzare i luoghi in cui bisognava andare, e questo qui è un concetto rivoluzionario per quanto riguarda l'imperialismo oppure la voglia di impero del fascismo.
La visione anche romana.
E che è la visione, giustamente, romano. È la visione
di dell'impero romano. Di portare civiltà in tutti i posti, esatto, dove si va a conquistare.
Cioè di organizzare civile, di organizzazione civile delle genti, ma rivela sé a se stesso, vale a dire si sbarazza automaticamente di cose, di uomini che poterono sembrare grandi nei momenti di arresto e di attesa. Rinsalda tra i suoi la più vera gerarchia, quella del dovere sentito, compreso e compiuto. Vede chiaro nelle sue file, e questo è un lato essenzialissimo del grande fatto che tutt'oggi possiede e dirige. Praticamente spingeva l'uomo, il fascista, il vero fascista all'azione. Il vero fascista non è quello che si fa grande nei momenti morti, ma quello che diventa grande nei momenti in cui bisogna veramente passare all'azione, in cui veramente bisogna essere rivoluzionari e portare avanti la nostra idea.
Quindi un po' le medaglie di Pongo poco ci fottono a noi.
Assolutamente, assolutamente.
Esatto. Quindi continuiamo un po' con la sua vita di Ricci. Quindi partì volontario per la Seconda Guerra Mondiale, partì da Napoli e disse a Indro Montanelli una frase: nella vita si può smettere di credere una volta, e io l'ho già fatto ripudiando la mia militanza anarchica. Non posso rifarlo, diventerebbe un mestiere. Così nel 1941, con la scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Ricci andò sul fronte a combattere. Verso le 9 del mattino del 2 febbraio 1941 il suo plotone fu attaccato vicino a Bir Gandalu in Libia da uno Spitfire inglese che falciò di netto tutto il suo plotone. Quindi lì nel 1941 Ricci morì in Libia, come abbiamo detto prima. Oggi è sepolto nel sacrario dei caduti oltremare di Bari con il nome di Roberto Ricci. Qui abbiamo affrontato un po' tematiche, un po' di tutto di Ricci, della sua vita.
Sì, esatto.
Fu uno dei fautori della mistica fascista.
Esatto,
quindi Nicolò Giano, dobbiamo anche parlare un attimino di quello, della mistica fascista.
Esatto.
Insomma, tanto abbiamo tempo anche nell'ultima parte, esatto, della trasmissione. Io direi che tra un attimo possiamo lanciare un paio di pezzi, così almeno smorziamo un attimino i radioascoltatori. Vi ringraziamo soprattutto perché ci state scrivendo un po' dappertutto, dal nord al sud, insomma da tutta l'Italia e non solo. Tra l'altro voglio ringraziare e salutare RBN Portogallo, no? Che sì, insomma Lisbona che trasmette. Quello è Freddy che fa Brazilian Jiu Jitsu, è un'altra cosa. No, però volevo salutarvi perché sono gentilissimi e ci siamo sentiti l'altro giorno e vi ringraziamo. Anche noi vi ascoltiamo e ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano, che ci sopportano, soprattutto Tony.
E ricordiamo anche che su RBN Torino potete ascoltare.
Dalla prossima volta ci sarà un sondaggio. No, Ci saranno giochi a premi, no?
Era un attimo, non capivo. No, i podcast ci sono, quindi andate pure a ascoltarveli.
Bravo.
Se
bravo.
A commentare, bravo, così bravo. Almeno i vostri commenti e i vostri feedback, almeno capiamo un attimino come orientarci sulla puntata.
È
no?
Su Tony anche.
È su Tony, se lo mandiamo via meno.
Allora,
scherzo Tony.
Vi ringrazio soprattutto che noi dobbiamo vincere un po' questa sfida aperta con tutte le relazioni, dobbiamo essere la relazione più ascoltata.
Quindi,
di tutto il
Manetta e podcast, eh?
A manetta. E comunque potete sentirci anche quindi in altri momenti, se lavorate, insomma, se siete in giro certo. Anche adesso c'è gente che anche al mare, no?
Ma sì, al mare, sotto l'ombrellone, al BN Torino.
Sotto il sole.
Scusa.
Di riccione.
quasi mi pento. Insomma, vabbè, dai, siamo comunque dei mattacchioni e ci piace.
Beh, siamo
piace
conosciuti così. Come tale.
E siamo conosciuti come tale. Poi, tra l'altro, scriveteci pure anche per le nostre locandine, insomma, se vi piacciono, insomma. Votate la migliore, così magari possiamo fare il quiz a premi, diventa più interessante.
Scriveteci pure per dirci che non vi piacciamo. Anche
esatto.
Sì, se passate dall'asso vi offriremo una birra.
No, vabbè, quello è
no, Tony gliela offri tu, però certo. Visto che sei in pensione, hai la possibilità. Io aspetto la figlia, quindi devo mettere i soldi da parte.
Molto volentieri.
Ecco, no, beh, d'altronde c'era cioè, tu con la pensione da Leonardo, insomma,
posso comprarne anche la radio adesso.
Esatto. Tony, il nostro finanziatore della rivoluzione.
Ego, ma tu hai tutta invidia però, eh.
Sì, no, perché sì, io volevo fare la sua carriera. Cioè, fa culo, cioè, non c'è più un camerata là dentro, cioè, capisci?
Le ha fatte andare via tutti.
Sì, le ha fatte andare via tutti, cioè, capisci? Cioè, capisci con quel va bene. Dai, lasciamo stare.
Questo è un altro.
Allora, lasciamo
questa è un'altra storia.
Questa è un'altra storia. Lasciamo smorziamo un attimino.
Faremo una puntata
e un paio di pezzi e poi ci sentiamo dopo sopra sulle frequenze di RBN Torino. Tocca la Torino bene.
Ciao a tutti.
A dopo. Non sopporto più le canzoni d'amore. Con tutte quelle sdolcinature mi fanno vomitare. Odio l'ipocrisia e le solite rime. Voglio avere sotto le lenzuola con le tue labbra su di me. Yeah, 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 yeah. E si può corteggiare con le solite parole d'amore. C'è chi promette il sole, chi promette il mare. Io che non so come fare, non so come dirtelo. Allora te lo canterò. Amore rock and roll. Non sono un poeta moderno, io sono un guerriero e potrei dirlo in tutte le lingue, il clima di I love it è fiero. Ma quello che posso promettere che ti darò è una vita vera, sincera e senso birra e rock and roll. Yeah, 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 yeah. E si può corteggiare con le solite parole d'amore. C'è chi promette il sole, rock and roll, yeah, oh yeah, yeah. I'm gonna rock and roll.
persecuzioni, traffici di uomini, suicidio di nazioni, le urla che non senti alimentano il bottino, il sangue che fermenta arricchisce l'assassino. La tua nazione spalla, la chioma non è stanca, combatterai la banca, finanziano cultura, avvenimenti, buone azioni, nascondono la sete fingendosi santoni, maiali in doppio petto che fanno percentuali, che creano le guerre e che creano criminali. La tua nazione spalda, la pioggia non è stanca, combatterai la banca. Il greco chiede oro, non vuole mica l'arancione, e strozza le famiglie sull'altare dell'usura, distrugge il tuo avvenire iniettando la paura. La tua nazione spanda, la pioggia non è stanca, combatterai la banca. La tua nazione spanda, combatterai la banca.
E buonasera a tutti, siamo qua sul finale della trasmissione dello speciale su Umberto Ricci, e in diretta dall'Asso di Bastone, come ogni venerdì dalle 20 alle 21, prima dell'apertura. Noi siamo qua a tenervi compagnia nel vostro pericena, nella vostra cena o nel vostro post cena. Siamo sulle fasi finali, che dire, dobbiamo ancora aggiungere un paio di cose su Umberto Ricci, no? Volevo anche parlare un attimino della mistica fascista di Niccolò Giano, insomma, che dici?
Sì, in quegli anni,
che dici?
Sono tutti belli argomenti che potrebbero scaldare le nostre anime e accendere i nostri
esatto.
Perché noi dobbiamo accendere fuochi, non nell'anima della gente, nei nostri camerati. Speriamo con queste nostre trasmissioni di incendiare e lanciare bombe. No, incendiare gli animi solo. No, c'è il mio Ras che mi spinge sempre all'azione e mi spinge sempre in avanti.
Questa è la vecchiaia.
Comunque, egli influenzò sensibilmente i giovani dell'epoca, in special modo Idro Montanelli, Romano Bilenchi e Vasco Pratolini, per i quali i suoi attesissimi avvisi pubblicati sull'Universale erano come una rivelazione destinata a trasformare il mondo. La sua importanza è riconosciuta anche da Benedetto Croce, il quale nei Quaderni della Critica sottrae all'assoluto giudizio negativo sul fascismo solo quei giovani fascisti alla Ricci, cui deve rendersi giustizia. Il suo conformismo, anticonformismo, piaceva, come confermò Paolo Spriano, anche ai fuoriusciti comunisti, tipo Ruggero Greco, i quali si interessarono al professore fascista fiorentino che aveva voglia di rivoluzione, di scandalizzare i moderati, scrivendo che la Russia, con la rivoluzione dei comunisti, ha fatto bene a se stessa, ed elogiava gli italiani che col fascismo, avendo dato una mazzata al liberalismo e a tutti i socialismi trasformisti, non possono sentirsi più vicini a Londra parlamentare e conservatrice che a Mosca comunista. L'anti-Roma c'è, ma non è a Mosca. Contro Roma, città dell'anima, sta Chicago, capitale del maiale, e considerava il fascismo borghese come antifascismo bello e buono. Ma non si deve confonderlo con un bolscevismo travestito o un fascista di sinistra. Ricci sostenne che il fascismo avesse bisogno sia di una fase di destra, che identificò nella conquista dell'impero, sia di una di sinistra, in cui prevalse la spinta sociale. Il nemico numero uno, come scrisse nel 1939, fu e resta il centro, cioè la mediocrità accomodante. Il centro è compromesso. Noi siamo per l'affermazione simultanea degli estremi, nella loro totalità. Egli era un convinto mussoliniano, esaltava la rivoluzione fascista come premessa necessaria dell'impero romano che realizzerà la monarchia di Dante e il concilio di Mazzini. Berto Ricci, all'anagrafe Roberto, nacque a Firenze, come avevamo già detto prima, nel 905, ed eroicamente morì da tenente delle Camicie Nere, 26° Reggimento Artiglieria, 3° Gruppo, 9ª Batteria, verso le 9 del 2 febbraio 1941 a Bir Gendula, nel Jebel. Mentre cercava di far riparare i suoi uomini dal fuoco micidiale di due aerei Spitfire inglesi. Alla maniera degli antichi eroi, secondo il suo amico Paolo Cesarini, fu fulminato con il volto severo verso il cielo, mentre in piedi gridava «A terra, a terra!». Dopo un'iniziale militanza anarchica, nel 1930, fu conquistato dalla fede del fascismo, restando pervaso per tutta la feconda vita dall'entusiasmo del neofito. A Mussolini e al fascismo Ricci arrivò collaborando al Selvaggio, di cui non accettava l'antimodernismo reazionario, e frequentando l'ambiente di strapaese, toscanaccio, tra toscanacci, non poteva che apprezzare il fascismo rude, popolare e intransigente delle squadre che sognavano la seconda ondata, rinunciando ai molti vantaggi che il suo prestigio intellettuale e i suoi legami col partito potevano procurargli. Restò militante tra i militanti, mantenendo la famiglia con il modesto stipendio di insegnante di matematica, quindi vedi che non c'è bisogno di andare in grandi aziende, Igor, eh? Si può anche rimanere umili nel proprio ambiente di lavoro. No. Come scrisse di nuovo, si rifiutò di campare della sua arte di scrittore.
Usa Bartolici con Rita.
Per paura che il
mestiere. Hai capito? Questa
per, per paura che il mestiere riuscisse a influire su ciò che andava scrivendo in giornali e riviste da regina.
Non è che non è, cioè, il discorso non sono i soldi,
è l'importanza di quello che fai, di quello che fai, di
non aver fatto un cazzo per una vita, Tony, come te.
Beh, qualche aereo l'ho fatto volare, dai. Anche per Ricci si potrebbe ripetere le parole dette da Leonardo da Vinci dopo la morte di un altro giovane eroe: mai cieco, ferro al mondo troncò più grande speranza. Infatti il giovane polemista fiorentino fu una delle più promettenti speranze della generazione venuta all'impegno dopo la tempesta della Prima Guerra Mondiale. Essi aspirarono ad essere degni fratelli maggiori o dei padri che l'avevano combattuto e vinto, morendo se la patria ne avesse avuto bisogno, o partecipando all'edificazione dello Stato fascista con l'impegno intellettuale, di cui rivendicavano una larga autonomia. Egli chiese ai giovani intellettuali di misurarsi con tre storici problemi della società: questione religiosa, formazione di una nuova classe dirigente e riforma del costume. Berto Ricci appartenne a una coata di intellettuali militanti, fascisti, eretici e puri, come ad esempio Carlo Roddolo, Guido Pallotta e Niccolò Gianni, che quindi c'è richiamo
alla mistica,
che raccolte alle riviste giovanili L'Italiano Selvaggio, Cantiere, Vent'anni, Bargello, portarono una ventata di giovinezza e anticonformismo nel fascismo, ormai diventato regime e sempre più preda del gerarchismo, i cui malefici frutti si vedranno il 25 luglio del 1943.
Sì, Igor, quando tu prima hai accennato alla mistica fascista, no? Igor?
Sì. Sì, ci sono.
È stato un momento magico perché, diciamo, la mistica fascista significa avere una religione dell'essere, no? Cioè dire io...
Beh, è stato un momento magico fin quando non ha parlato Tony, cioè che...
No, beh, anche Tony è stato un momento magico, però quando tu hai accennato la mistica fascista io
si accende la lampadina.
Mi si è accesa una lampadina, no? Difatti lui è stato un precursore della mistica fascista, poi fondata da Niccolò Gianni,
esatto.
E lui pensava a un uomo diverso, a un uomo nuovo, e un uomo che era,
esatto,
che era completamente un po' diverso da quello che comunque era anche l'epoca, no? Lui diceva: l'intelligenza fascista mira al totale dell'uomo, vale a dire non è mai solo intelligenza, ma parte da un integrale sviluppo delle facoltà umane per far presa su tutte e tutte accoglierle nella sua sintesi. La fermezza del carattere, il coraggio morale e fisico, la virile bontà, l'entusiasmo illuminato, l'indipendenza dalle miserabili avidità del successo e del lucro,
esatto, no,
superfluo.
Quello che
sono i suoi requisiti costanti e necessari. È universale perché italiana e perché rivoluzionaria, quindi mai reazionaria. Quindi tanto distante dal logoro internazionalismo degli loti d'Europa, anche perché lui lo accusavano di essere un internazionalista, molte volte lo accusavano di essere quasi un mezzo bolscevico, no?
Sì, Farinacci.
Quindi lui da questo punto di vista diceva: no, io non sono un internazionalista, sono semplicemente un uomo che vuole costruire un'Europa dei popoli.
Sì.
Poi voglio andare nell'ultimo pezzo dell'intelligenza fascista, perché secondo me la costruzione dell'uomo nuovo, Bertolucci è stato fautore di questo uomo nuovo e soprattutto è stato uno dei più grandi filosofi e uno dei più grandi pensatori dell'uomo nuovo fascista, e proprio per questo motivo non faceva tanto comodo ai borghesi e a coloro che comunque l'uomo nuovo lo osteggiavano parecchio. L'intelligenza fascista non procede per facili vie. Quando parliamo di sacrificio, quindi parla a fare qualcosa di sacro, adesso Bertolucci ne parla, ma si tempra e si legittima attraverso il sacrificio. Lo Stato corporativo le garantirà l'esistenza, quindi lo Stato doveva essere la funzione principale affinché comunque doveva garantire l'uomo che si rivede soprattutto nel sacrificio, dell'azione. Ma guai al giorno in cui esso le garantisce qualche cosa di più. Lo Stato corporativo non ti garantisce nessun tipo di privilegio, semplicemente il privilegio del sacrificio, dell'essere e del sacrificio. Quindi diciamo che da questo punto di vista Bertolucci ci può dare moltissimo, soprattutto nella nostra azione di militanza. Noi non dobbiamo fare militanza, non facciamo militanza per un senso di ah sì che bello, mi faccio vedere per quello che faccio, ma soprattutto per un senso del dovere, per dovere nei confronti della nostra nazione, e nel momento in cui facciamo un sacrificio, quindi qualcosa di sacro, lo dobbiamo fare con il massimo della partecipazione, perché solo nel sacrificio si compie la forza dell'essere umano.
Non è solo l'azione, non è solo come dici tu, la partecipazione, ma è una questione di, soprattutto nella mistica fascista di Niccolò Gianni,
sì.
È proprio un nuovo concetto, no? Dove l'uomo nuovo dedica a se stesso in prima persona, in tutto, all'idea che poi è anche la nazione e sono l'Italia, insomma, se vogliamo, insomma, il nostro esempio ce l'abbiamo, uno dei nostri esempi ce l'abbiamo, no? Questo Bertolucci, che comunque ci rappresenta un esempio di vita, è una cosa che dovremmo pensarci tutti i giorni, no? Tutti i giorni quando ci svegliamo o che ci lamentiamo o appunto che diciamo, come hai detto tu prima, giustamente, guardiamo l'aspetto economico, guardiamo l'aspetto... Io non lo guardo l'aspetto economico,
certo,
sottolineo.
Però
dobbiamo guardare essere così forti da sacrificare noi stessi per l'idea, per la comunità e per questa rivoluzione, no? Questa romantica rivoluzione che oramai ci ha uniti e ci ha fatto questo disperato amore, esatto, bravo, che ci ha fatto anche trovare in questo momento qua a parlare in una web radio e a parlare di personaggi come Bertolucci, personaggi come anche abbiamo parlato di Guasti, insomma, degli esempi.
Solaro,
degli esempi che tutti i giorni dobbiamo capire e far vivere dentro di noi.
Perché finché leggiamo soltanto,
esatto,
ma non viviamo certe esperienze, certe cose, certi simboli.
Ma lui ce lo insegnava
poi quando dicono dalle difficoltà e dal sacrificio e dal dolore e dal digiuno che poi apprezzi il cibo, apprezzi la vita, apprezzi tutto, apprezzi,
esatto,
anche un sorriso di una persona, no? Ma questo non è un po' più però fondamentalmente questo, dato che siamo sul finale della trasmissione, insomma, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori con una riflessione tutti i giorni, prendiamoci dei momenti durante la giornata e pensiamo, no, quando abbiamo le palle girate, quando diciamo tutto va storto, pensiamo agli esempi come Bartolicci, pensiamo agli esempi come abbiamo fatto di speciali su Gianmaria Guasti, che ha avuto l'onore come me di conoscerlo. Pensiamo a queste figure e pensiamo, cioè cerchiamo di emulare le loro gesta, anche se insomma non proprio insomma in tutto, no? Però nel nostro piccolo, nel nostro piccolo che è già un passo in avanti per non finire omologati, alienati al sistema che ci vuole, insomma andate sveglia la mattina presto, no? Poi si va a dormire presto perché il lavoro è la cosa fondamentale.
La cosa bellissima per finire è proprio morire a schiena dritta con il sorriso in faccia anche davanti alla peggior morte.
Esatto, esatto. Con questo,
questo essere fascista.
Con questo congeliamo i nostri radioascoltatori. Vi salutiamo.
Assolutamente.
E ci sentiamo il prossimo venerdì, non vi anticipiamo per niente sullo speciale che faremo, ci avremo un ospite comunque. Insomma vi terremo compagnia in questa calda estate, no? Calda, pazza estate, insomma, mettetela come lo volete. Comunque ci fa piacere che ci sentite, no? Durante questo nostro tragitto. Tra l'altro, insomma, l'altra trasmissione non abbiamo neanche detto che insomma siamo andati in questa pazza estate, non abbiamo citato l'estate perché non la citiamo, perché l'estate non è una stagione, è uno stato mentale.
È uno stato mentale.
Esatto.
È una rinascita.
Allora, ci sentiamo il prossimo venerdì, sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco alla Torino Bene, il vostro DJ Caffeina.
Tony da Venaria.
Un saluto da Euclide da Torino.
Un buonasera da Paolo e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.
E trovato il nostro orgoglio, certe cose non si possono comprare.